Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Fate un confronto con me. Se uno pecca contro una persona sconosciuta a lui, è grave. Ma se questa persona pecca contro genitori buoni che hanno dato vita a lui, lo hanno curato tutta la vita con grande premura, con tanto amore, con tanta bontà, è grave uguale o è più grave? È più grave. È sempre peccato, ma non ha nessun debito, se posso usare la parola, contro questo sconosciuto. Ma se sono veramente genitori eccezionali, che hanno agito sempre con tanto di bontà, di premura, di impegno, di sacrificio, non per loro stessi, ma solo veramente per il figlio, e se quel figlio ribella con malvagità contro di loro, è grave, è molto grave. Più grande, usando il termine che siamo in debito con qualcuno, più grave è il peccato contro quella persona. Allora, quanto gravi sono i nostri peccati contro Dio? Quanto dipendiamo da Dio? Quanto della nostra vita viene da Dio? Inoltre, dobbiamo considerare quanto è santo Dio. Se due amici o persone, se tutti e due mentiscono, se questo mentisce contro quello e questo mentisce contro quell'altro, la menzogna è sempre una cosa abominevole per Dio, ma fra di loro, cioè, va bene, tu mentisci a me, ma anche io mentisco a te, quindi non posso più di tanto agitarmi perché quello che fai... Però quando si pecca contro un Dio santissimo, puro, santo, nella Bibbia qual è l'attributo di Dio più menzionato? Quando parliamo di Dio, nella Bibbia, qual è l'attributo di Dio che viene menzionato più di tutti gli altri? La santità. Dio è anche amore, Dio è anche giusto, Dio è misericordioso, ma Dio è santo sopra ogni altra cosa. Perciò il peccato è ribellione contro la santità di Dio. Noi tendiamo a pensare al peccato in senso orizzontale. Si pecca contro una persona. È peccato, certo. Ma ogni peccato è contro Dio, perché Dio è santo, e il peccato è andare contro la persona di Dio, perché ogni comandamento rispecchia la persona di Dio. Dio è verità, quindi la menzogna va contro la verità. Dio ha stabilito il matrimonio, quindi la fornicazione e l'adulterio vanno contro quello che Dio ha stabilito, e il matrimonio rispecchia Gesù Cristo e la Chiesa. Dio dà vita, perciò uccidere e disprezzare la vita va contro quello che viene da Dio. Quindi il peccato è contro Dio e Dio dà tutto a noi. E quindi abbiamo bisogno di confessare i nostri peccati. Ma cosa vuol dire confessare il peccato?
Perdonami Signore, ho fatto male, non ho fatto come avrei dovuto fare.
Quello è confessare il peccato?
Non ho fatto come avrei dovuto fare.
Cosa vuol dire la parola confessare il peccato nel Nuovo Testamento? Noi in questa chiesa sappiamo. Vuol dire dichiarare la stessa cosa. Dichiarare la stessa cosa che dice Dio. Allora, se io mentisco, esempio, e dico, oh,
perdonami Signore, non ho detto la verità.
Ho dichiarato il mio peccato? No, ho evitato di dire la parola mentire. Non volevo proprio mettere l'etichetta brutto, quindi non ho detto quello che avrei dovuto dire. Non ho confessato il mio peccato. Scatto con ira.
Perdonami, non sono stato gentile come avrei dovuto essere. Non ho avuto pazienza.
Non ho nominato il mio peccato. Nominare il peccato è dire precisamente cosa ho fatto che è peccato. E non solo l'azione esterna, Noi in casa abbiamo la pratica, quando pecchiamo, di non solo dire perdonami, quello era brusco, ma di elencare i peccati di cuore sotto quel comportamento brusco. E spesso ci sono vari. Quindi abbiamo bisogno di confessare il peccato. E come buon padre, Dio ci insegna come confessare il peccato. Quali sono i quattro capitoli dell'Antico Testamento più famosi per insegnare, che ci insegnano come confessare il peccato? Tre sono capitolo 9. 9, 9, 9. Poi l'altro è 51. 51 è? Salmo 51. I tre 9 sono, il primo in ordine della Bibbia è Esdra 9, poi Neemia 9, poi Daniele 9. E questi tre capitoli insieme a Salmo 51, che sarebbe qui, sono quattro capitoli che sono preghiere di confessare il peccato. E se tu vuoi capire cosa intende Dio quando dice di confessare i peccati, leggi e medita e considera uno di questi capitoli. E stamattina vorrei meditare su Neemia 9. Neemia 9. Questi capitoli, anche quindi questo capitolo per oggi, ci aiutano a capire quello che Dio richiede da noi quando confessiamo il nostro peccato, in modo che Dio accetterà, in modo che Dio perdonerà, in modo che saremo riconciliati di nuovo con Dio. Per ravvederci, dobbiamo capire quanto il peccato è grave. E per capire quanto il peccato è grave, tornando all'esempio del giovane che pecca contro uno sconosciuto e contro i genitori, un aspetto di quello che rende il peccato grave è tutto quello che Dio ha fatto per noi. E questo, il peccato è grave, uno perché Dio è santo, che già basterebbe, ma anche è grave in base a tutto quello che Dio ha fatto per noi. Questo c'entra. E quindi vedremo in questo capitolo che questo popolo, confessando il loro peccato, riconoscono tutto quello che Dio aveva fatto per loro, che mette più in evidenza la gravità del loro peccato. Allora, siamo nel tempo di Neemia. Ricordate che il popolo di Dio disubbidiva e Dio mandava profeti per esortare loro di tornare e loro continuavano il peccato. Dio mandava disciplina. Oh, Signore, perdonaci! Perdonava loro, liberava loro dalla disciplina e tornavano al peccato. E Dio con tanta pazienza esortava loro, mandava profeta dopo profeta e loro rifiutavano, ribellarono ancora. E poi la disciplina. E poi gridavano a Dio e Dio aveva misericordia. E questo andava avanti fino a un certo punto dove Dio ha detto, allora basta, ha mandato loro in esilio. E non stiamo qui a parlare, ma era terribile quello che era successo, non era una cosa leggera. E dopo 70 anni in esilio, come Dio aveva già detto più di 100 anni prima dell'esilio, ha liberato loro dall'esilio, era tutto organizzato da Dio, 70 anni, e ha liberato loro. Ciro diventa re. E lui, prima cosa che fa, libera i giudei. Dico, potete tornare a casa e costruire il Tempio. Loro tornano, costruiscono il Tempio, ma le mura di Gerusalemme non erano ricostruite. Quindi Gerusalemme era una città indifesa. All'epoca le mura erano fondamentali. Così Neemia, che lavorava per il re, dopo, mi pare, 17 anni, se ricordo bene, comunque, lui aveva sul cuore e il re gli ha dato permesso di tornare come governatore per ricostruire le mura. E ha fatto quello, però non solo ha ricostruito le mura, cioè ha gestito la città, ha portato loro a ravvedersi. Quindi non era solo un'opera di edilizia, ma era un'opera spirituale di ravvedersi. E quindi capitolo 9 di Neemia chiama il popolo, aveva fatto vedere loro i loro peccati e il popolo si ravvede, confessa il loro peccato. Quindi Neemia capitolo 9, e voglio leggere i primi tre versetti. E notate il cuore di queste persone. Il 24° giorno dello stesso mese, i figli di Israele si radunarono per un digiuno, vestiti di sacco e coperti di terra. Quelli che appartenevano alla stirpe di Israele si separarono da tutti gli stranieri e si presentarono per confessare i loro peccati e le iniquità dei loro padri. Quindi si alzarono in piedi al loro posto e lessero il libro della legge dell'Eterno, il loro Dio, per la quarta parte del giorno. E per un'altra quarta parte fecero la confessione dei peccati e si prostrarono davanti all'Eterno, il loro Dio. Vengono a Dio con quali cuori? Allora, non posso io stare lì lavorando sul computer, quello che sto facendo. Oh, signore, sì, volevo anche chiedere perdono per quello che ho fatto. Era peccato, perdonami, grazie, e torno. No, no, vengono a Dio con cuore afflitto. In Matteo 5, quando abbiamo i passi per arrivare alla vera salvezza, beati i, primo passo, beati i poveri in spirito. Chi riconosce la povertà? Io, Signore, io sono a zero, sotto zero con te. Sono in debito per mio peccato. Poi, beati chi cosa? Beato chi fa cordoglio. Non solo sa di essere peccatore, ma ne fa cordoglio, è aggravato di questo. Poi, beato chi... E quello è quarto. E misericordioso? Perché quando io sono in questo mansueto, in questa condizione di essere aggravato per il mio peccato, non posso stare lì a puntare il dito agli altri, sono mansueto. Poi il quarto passo, beato quelli che sono affamati e assetati di quello che sanno di non avere. Giustizia. Se io so di avere qualcosa, non sono affamato, giusto? Ma se io non ne ho e voglio quello... Più di qualsiasi cosa sono affamato e assetato di giustizia. Io sono un peccatore, signori. Io non sono un giusto, sono un peccatore. Ma io voglio la giustizia che non ho. Mi vedo povero come sono. Faccio cordoglio per questo. Sono mansueto per questo, battuto giù. Ed io voglio quella giustizia che non ho, che si trova in Gesù Cristo. Perché saranno saziati di giustizia, non la loro, ma quello che viene da Cristo. Quindi queste persone vengono all'Eterno con digiuno, vestiti di sacco e coperti di terra. Erano afflitti per il loro peccato. Erano afflitti per il loro peccato. Poi dice che si separarono da tutti gli stranieri. Allora, io non posso. Spesso nel mio peccato mi lego con il mondo, con il peccato. Non posso tenere un piede là e con l'altro metto dall'altra parte per arrivare a Dio. Signore, voglio stare con te, come a Venezia. Due gondole. E sono lì e tu sei in questo e ti metti in piedi e un altro arriva accanto. E tu metti un piede in uno e un piede nell'altro e sono insieme e hanno ringhiere. E cominciano a separarsi. Tu devi scegliere. Cioè, cominciano a separarsi. O devi metterti in quello, o devi metterti in questo. Non puoi stare in tutti e due. Gesù viene accanto e ti invita. Vieni. E tu devi separarti da quello che è dal vito di peccato. E non devi guardare indietro. Tu devi guardare in avanti e vedere la meraviglia di cosa è Cristo. E loro si separano per poi confessare. Poi... Mi ha colpito moltissimo. Dice per un quarto parte della giornata. Quello serve 3 ore. La giornata era 12 ore. Per 3 ore leggono la parola di Dio. Perché? Perché questo è importante? Perché io spesso non conosco il mio peccato. Così dice Paolo in Romani 7. La legge ha fatto vedere lui il suo peccato. Cioè io posso peccare e non so neanche che è peccato. E poi comincio, oh Signore, questo è peccato. Io sto peccando, Signore. Se io non so cosa dice, comanda Dio a me come marito. Io posso credermi un bravo marito. poi comincio a veramente capire cosa vuol dire. Oh Signore, io sto peccando come genitore, come figlio, come dipendente, come cittadino. Io posso credermi abbastanza bravo e poi leggendo la parola di Dio il mio peccato viene illuminato, viene evidenziato. Quindi 3 ore per leggere la parola di Dio. Così potevano vedere bene tutto quello che Dio aveva fatto per loro e la gravità del loro peccato. Un'altra cosa solo che dico, per confessare i loro peccati e le iniquità dei loro padri. Allora, questa è una cosa importante. Noi viviamo in un'epoca di grande individualismo. Ognuno pensa a se stesso. Ma nella Bibbia avete mai notato quanto spesso Dio parla ad un popolo intero o ad una città intera? Cioè, noi facciamo parte di una chiesa, facciamo parte ognuno di una famiglia, facciamo parte di una città e a volte Dio condanna una città, condanna un popolo, condanna una famiglia e noi siamo talmente individualisti che io penso a me, ma io sono parte, faccio parte di qualcosa di più grande di me. E quindi io devo anche confessare il peccato, i peccati del mio popolo, della mia famiglia, di quello di cui faccio parte, anche della mia chiesa. E quindi questi giudei capivano, noi siamo colpevoli insieme ai nostri antenati, ma io non ho fatto quelle cose. Guarda il tuo atteggiamento, si vede già il tuo peccato di orgoglio. C'è un altro fatto da dire qui, la cura che Dio ha dato ai miei antenati, ai tuoi antenati, quelli fisici e quelli spirituali, incide sulla tua vita. Noi perché abbiamo la Bibbia? In italiano, o albanese, o spagnolo, o tedesco? Perché? Perché abbiamo la Bibbia? Perché Dio ha operato tramite persone e noi siamo beneficiati di quelle benedizioni. Io sono, non so quante generazioni, mio bisnonno era in casa con noi e suo padre era credente, zelante, e quindi quante generazioni sono quelle? Un bel po' me, mia mamma, nonna, bisnonna, sua, quella è 5 generazioni di cui so, ma credo anche di più. Io sono, non so quante generazioni di credenti, quindi io sono beneficiario dell'insegnamento che mia bisnonna aveva ricevuto dal suo padre. E le benedizioni che Dio ha dato a lui, l'insegnamento e la cura spirituale, hanno avuto un effetto nella mia vita. Io faccio parte di qualcosa più grande di me. E spesso ereditiamo anche il modo di peccare dai nostri antenati. Ci sono persone che sono sempre critici, criticano, criticano, e tu vedi che nelle generazioni prima di loro criticavano, o si lamentano, o tanti altri peccati. Quindi questi giudei riconoscevano che facevano parte di un popolo e le benedizioni di Dio sui loro antenati erano benedizioni che influenzavano loro. Perché erano un popolo? Perché avevano una terra? Perché potevano dire che Gerusalemme era la loro città? Perché Dio aveva dato quello ai loro antenati. E quindi era, loro facevano parte. Non dobbiamo seguire l'andazzo del mondo moderno dove ognuno si vede indipendente, staccato dal passato e da tutti gli altri. Perché non è vero. Quindi, 3 ore per leggere la parola di Dio e 3 ore per confessare i loro peccati. Cosa vuol dire quello? Vuol dire che non hanno solo detto, Signore, perdonaci, abbiamo peccato. 3 ore hanno elencato in modo specifico e dettagliato i loro peccati. Alcuni di voi conoscete cosa vuol dire stare sulla notte ricordando una vita di peccati. Quando ci sono situazioni dove uno arriva alla salvezza e proprio passa la notte in bianco elencando peccati da decenni. Hanno preso 3 ore per elencare i peccati. Quindi quando confessiamo peccato, non è un generico, oh Signore, perdonami, non mi sono comportato bene. Signore, ho bisogno del tuo perdono, perché prima di tutto avevo orgoglio nel mio cuore, poi non avevo amore, non cercavo la tua gloria, Signore, volevo innalzarmi io, non volevo la tua gloria, volevo gloria per me stesso, poi non amavo il mio prossimo, io mi sono comportato con superbia che ha fatto male, Signore, non amavo come tu amami, poi non volevo perdonare, Signore, che io devo avere perdono, se no sono perduto, ma io non volevo perdonare. Quindi, proprio elencando. Dopo queste 3 ore di leggere la Bibbia e 3 ore, quindi 6 in tutto, di confessare i loro peccati, gli uomini di Dio, che Dio aveva stabilito come le loro guide, hanno adorato Dio in nome del popolo. Mi fa capire che hanno confessato i peccati individualmente. Non era uno che pregava per tutti, ma hanno confessato loro tutti i loro peccati. Quindi tutti pregando. Adesso pregano pochi, leggiamo da 4 a 6. Poi Gesù, Bani, Cadmiel, Shebania, Buni, Sherebia, Bani, Kenani, salirono sulla tribuna dei Leviti e gridarono ad alta voce all'Eterno, il loro Dio. I Leviti, Gesù, Cadmiel, Bani, Hashbabnia, Sherebia, Hodigia, Shebania, Pethathia, dissero: alzatevi e benedite l'Eterno, il vostro Dio, di eternità in eternità. Si benedica il nome tuo glorioso, che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e lode. Tu solo sei l'Eterno. Tu hai fatto i cieli dei cieli, e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sta su di essa, i mari e tutto ciò che è in essi. Tu conservi in vita tutte queste cose, e l'esercito dei cieli ti adora. Questi uomini parlano in nome di tutto il popolo, comandano al popolo di innalzare e esaltare il Signore. Incredibile. Cosa dicono qui? Non stanno elencando i loro peccati, stanno prima di tutto esaltando Dio. Chi è questo Dio a cui dobbiamo confessare i peccati? È importante fermarci per riconoscere, e loro parlano di Dio come creatore, come sovrano, come signore di tutto, come colui che dà la vita, che dà ogni benedizione. Innalzano Dio al di sopra di tutti, dicono che Dio è dall'eternità all'eternità, è l'unico che è eterno, che Dio è Dio di tutti e di tutto, è l'unico Dio. Questo è importante, perché Dio è il nostro creatore. Dio ci ha dato la vita, ci ha dato il mondo, ci ha dato l'aria a respirare, ci ha dato cibo, ci ha dato tutto, ci ha dato le nostre capacità. Cosa hai che non hai ricevuto? Forza, capacità, intelligenza, tutto. E quindi tutto è dovuto a Dio. Ed è importante ricordare quello nelle nostre preghiere e nei nostri pensieri, lo stanno facendo. Poi, iniziando nel versetto 7, cominciano a parlare di come Dio aveva scelto Abramo, poi tramite lui, la sua discendenza tramite Isacco, un popolo, aveva stabilito un patto. Quindi parlano del fatto che tutto viene da Dio e loro specificamente come popolo. È il popolo scelto da Dio, quindi leggo da 7 a 8. Tu sei l'Eterno, il Dio che ha scelto Abramo, lo hai fatto uscire da Ur dei Caldei e gli hai dato il nome di Abramo. Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai stabilito un patto con lui per dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Etei, degli Amorei, dei Perizzei, dei Gebusei e dei Ghirgasei. Tu hai adempiuto la tua parola, perché tu sei giusto. È importante riconoscere una parola molto importante qui. Tu hai scelto Abramo. Abramo non ha scelto te. Tu hai scelto Abramo. Noi siamo salvati per l'opera di Dio. Noi abbiamo cercato Dio, certo? Dopo che Lui aveva cercato noi, toccato il nostro cuore, siamo totalmente debitori a Dio. Poi, vado avanti, 9 e 11. Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto e hai udito il loro grido presso il Mar Rosso. Hai operato miracoli e prodigi contro Faraone, contro tutti i suoi servi e contro tutto il popolo del suo paese, perché sapevi che essi avevano trattato i nostri padri con insolenza. Così ti sei fatto un nome che rimane anche oggi. Tu hai diviso il mare davanti a loro, ed essi sono passati in mezzo al mare sull'asciutto, mentre invece tu precipitavi nell'abisso i loro inseguitori come una pietra in acque impetuose. Qui iniziano a parlare in modo dettagliato della cura che Dio aveva avuto sui loro antenati, perché se loro erano un popolo, era per questo che Dio aveva fatto. Se tu sei qui oggi è perché Dio ha operato nei tuoi antenati, ed è da ricordare questo. E loro stanno riconoscendo la grazia, la misericordia, la bontà, la cura di Dio sui loro antenati che permetteva loro di esistere. E dobbiamo vivere noi così. Poi, notate, alla fine di 10 dice, così ti sei fatto un nome che rimane anche oggi. Signore, tu sei grande, tu sei glorioso, hai un nome in tutto il mondo. Non tutti vogliono riconoscere questo nome, ma quel nome c'è. Poi, andando avanti, leggendo da 12 a 15, continuano a parlare in modo specifico della grande cura di Dio per il suo popolo. Lo scopo di tutto questo non è di memorizzare, non stiamo analizzando tutto l'opera, quello è meraviglioso, ma non è lo scopo, è di capire come loro stanno confessando i loro peccati. Come dico, stanno riconoscendo l'immenso assoluto debito che hanno nei confronti di Dio. Tu li hai guidati di giorno con una colonna di nuvola e di notte con una colonna di fuoco per illuminare loro la via su cui camminare. Sei pure disceso sul monte Sinai. Hai parlato loro dal cielo e hai dato loro giusti decreti e leggi veraci, buoni statuti e comandamenti. Hai fatto loro conoscere il tuo santo sabato e hai dato loro comandamenti, statuti e una legge per mezzo di Mosè, tuo servo. Tu hai pure dato loro pane dal cielo per la loro fame e hai fatto scaturire acqua dalla roccia per la loro sete. Comandasti loro di andare e prendere possesso del paese che avevi giurato di dare loro. In questi versetti, riassumendo, parlano della cura di Dio, della protezione di Dio e parlano della grande benedizione che Dio ha dato loro, la sua parola, leggi, comandamenti, statuti. Quanto è importante per noi di capire la benedizione di avere la parola di Dio? Avere la parola di Dio. Uno ha scritto su un video che ho fatto in cui dicevo che Dio gestisce e manda anche le sofferenze. Questo signore ha detto, tu stai prendendo la Bibbia troppo letteralmente, io non posso accettare in Dio così. Ma scusami, cosa devo fare con la Bibbia? Le parti che non voglio devo dire non accetto? Tu non accetti un Dio così, ma questo è l'unico Dio che c'è. No, no, non c'è altro Dio, c'è quel Dio, ma è un Dio buono. C'è un Dio buono. Abbiamo la parola di Dio perché quello che io immaginerei per conto mio di Dio non è la verità. Io per conto mio immaginerei un Dio che non esiste. Un Dio alla mia immagine, alla mia misura. Allora io prego a quel Dio che immagino e non mi risponde e non può salvarmi perché non esiste. Dio nella sua bontà ci ha dato la sua parola che ci mostra chi è, ci mostra il nostro peccato e ci mostra Gesù Cristo. Quindi parlano della cura di Dio, la cura spirituale, la guida, ma anche la cura pratica, con la manna, con l'acqua. Allora, visto che Dio hanno già parlato che aveva creato loro, e Dio di tutto il mondo, aveva fatto loro il suo popolo, aveva curato loro, protetto loro, liberato loro, dato loro i suoi comandamenti, quali doveri avevano nei confronti di Dio? Tutti. Tutti dipendevano da Lui. E noi dipendiamo meno da Dio? Qualcuno qui dice, io sono nato con la mia forza? Io rimango in vita con la mia forza? E se non voglio morire, quando arriva il mio giorno, io rifiuto di morire? Qualcuno può dire quello. L'uomo più potente può dire che si è creato da sé e resta in vita da sé. Siamo tutti totalmente dipendenti da Dio e quindi abbiamo tutti il dovere di vivere per Dio, glorificare Dio, ubbidire a Dio, ringraziare Dio, e nessuno lo fa. E nessuno lo fa. Siamo tutti colpevoli. Allora, andando avanti, parlano sempre dei nostri padri, identificandosi. Leggo 16:17. Ma essi e i nostri padri si comportarono con superbia, indurirono il loro collo e non ubbidirono ai tuoi comandamenti. Si rifiutarono di ubbidire e non si ricordarono delle tue meraviglie che tu avevi compiuto in mezzo a loro. Indurirono invece il loro collo e nella loro ribellione si scelsero un capo per tornare alla loro schiavitù. Qui parla di tanti peccati, uno dei peggiori, superbia. Superbia, collo duro, ribellioni, e poi un peccato che mi ha colpito. Quale peccato? Forse non avresti pensato. Non hanno ricordato delle tue meraviglie che tu avevi compiuto in mezzo a loro. È un gravissimo peccato non tenere in mente ed essere grati per tutto quello che Dio mi ha già fatto. Questo è un grave peccato. In Romani 1, quando parla dei peccati di cui tutti gli uomini sono colpevoli, anche se non ha mai visto la parola di Dio, quali sono i due peccati di cui sono colpevoli? Perché tutti sanno dell'esistenza di un creatore, basta guardare la creazione, la natura. E in base a quello, così dice Romani, e sono inescusabili che pur avendo conosciuto Dio nella natura, non lo hanno glorificato e non lo hanno ringraziato. E questo qui, non si ricordarono delle tue meraviglie che tu avevi compiuto in mezzo a loro, non essere riconoscenti. Quindi gravemente colpevoli. Allora, iniziando la seconda parte del versetto 17, vediamo qualcosa del cuore immenso a Dio che rende il peccato ancora peggio. Consideriamo attentamente quello che dichiarano, perché questo cuore di Dio è il motivo per cui noi non siamo stati già distrutti, perché Dio ama salvare e perdonare. Leggo la seconda metà di 17 fino a 19. Ma non, notate che nonostante la bontà di Dio, la misericordia, continuarono a peccare. E Dio ha avuto misericordia. Leggo. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità. Tu non li hai abbandonati, neppure quando si fecero un vitello di metallo fuso e dissero, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Fecero così cose blasfeme. Tuttavia, nella tua grande misericordia non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola non si allontanò da loro durante il giorno per guidare nel cammino e la colonna di fuoco durante la notte per illuminare loro la via su cui camminare. Mi colpisce che il brano usa la frase facevano cose blasfeme. Perché meditando su questo ho detto, signori, i miei peccati sono blasfemi. I miei peccati sono così. Non sono sciocchezze che, oh signore, perdonami. No, no, sono abominevoli. Eppure parla della misericordia di Dio che continuava a guidarli. Allora, la domanda che faccio a me, faccio anche a voi. Dio offre la sua guida. Io seguo la guida di Dio. Dio ci guida, ci dà la sua parola, ci colpisce con lo Spirito, ma io seguo la guida di Dio. Andando avanti, leggo da 20 a 25, ancora cure di Dio, vittorie, benedizioni che non finivano. E loro? 20. Hai dato il tuo buono spirito per istruirli. Non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche, hai dato loro acqua per la loro sete. Per 40 anni li hai nutriti nel deserto e non mancò loro nulla. Le loro vesti non si logorarono, i loro piedi non si gonfiarono. Hai inoltre dato loro regni e popoli, assegnando loro le regioni più lontane. Così essi entrarono in possesso del paese di Sihon, del paese del re di Heshbon e del paese di Og, re di Bashan. Hai moltiplicato i loro figli come le stelle del cielo e li hai introdotti nel paese in cui avevi detto ai padri loro di entrare per possederlo. Così i loro figli entrarono e presero possesso del paese. Tu hai umiliato davanti a loro gli abitanti del paese, i cananei. Li hai dati nelle loro mani, con i loro re e con i popoli del paese, perché ne facessero quello che a loro piaceva. Essi si impadronirono di città fortificate e di una terra fertile. Entrarono in possesso di case piene di ogni bene, di cisterne già scavate, di vigne, di olivetti, di alberi fruttiferi in abbondanza. Mangiarono, si saziarono, ingrassarono e vissero nelle delizie per la tua grande bontà. Riconosciamo che tutto viene da Dio. Il punto qui è chiaro. Il cuore di Dio ama benedire. Questo popolo aveva ricevuto tante benedizioni nei secoli e anche noi. Anche noi riceviamo benedizioni dopo benedizioni. E i più grandi, cosa dice Efesini, capitolo 1, versetto 3 o 4? Abbiamo ogni benedizione celeste in Cristo Gesù. Ogni benedizione spirituale, scusami, in Cristo Gesù. Ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù. Siamo riconoscenti, riconosciamo questo. Poi, da 26 a 31, un altro lungo elenco, questa volta parlo molto, avendo visto la cura di Dio dei loro peccati, che avevano già parlato molto, ma parlano ancora. E poi qui troviamo, per la prima volta, parlano della disciplina di Dio. La disciplina di Dio non è punizione. La disciplina di Dio non è punizione. Punizione è lago di fuoco, inferno. La disciplina è quello che ci fa fermare la nostra stoltezza di allontanarci da Dio per tornare a Dio. Quindi non serve per punire, la punizione è infinitamente peggio, serve per farci tornare, ma può essere molto severa. Leggo 26 a 31. Ciò nonostante, nonostante l'immensa bontà di Dio, essi furono disubbidienti, si ribellarono contro di te, gettarono la tua legge dietro le spalle, uccisero i tuoi profeti che li esortavano a ritornare a te e commisero cose blasfeme. Perciò tu li desti nelle mani dei loro nemici che li oppressero, ma al tempo della loro sventura essi gridarono a te e tu li ascoltasti dal cielo e nella tua grande misericordia tu desti loro dei liberatori che li salvarono dalle mani dei loro nemici. Quando però avevano riposo, essi ricominciavano a compiere il male davanti a te, perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici che li dominavano. Tuttavia, quando tornavano a gridare a te, tu li ascoltavi dal cielo. Così, nella tua misericordia, molte volte li hai liberati. Tu li esortavi per farli tornare alla tua legge, ma essi si inorgoglivano e non ubbidivano ai tuoi comandamenti e peccavano contro i tuoi decreti per mezzo dei quali, se uno li mette in pratica, vivrà. Ritraevano le loro spalle dal giogo, indurivano il loro collo e rifiutavano di ubbidire. Tuttavia, tu pazientasti con loro per molti anni, esortandoli mediante il tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti, ma essi non vollero prestare orecchio. Allora tu li desti nelle mani dei popoli dei vari paesi. però nella tua grande compassione non li hai interamente distrutti e non li hai abbandonati, perché sei un Dio clemente e misericordioso. Quando consideriamo la gloria di Dio, quando consideriamo che esistiamo solo per mezzo di Dio, che ci tiene in vita, che ci dà tutto, il nostro peccato è infinitamente peggio che se Dio fosse là e noi qua. E quindi loro stanno vedendo la gravità del loro peccato, mettendo il loro peccato insieme alla cura di Dio, che proprio mostra quanto è grave. E Dio avrebbe avuto ogni ragione di solo dire basta, vi faccio morire tutti, vi mando all'inferno, mi creo un nuovo popolo. Avrebbe avuto perfette ragioni, ma è stato paziente e misericordioso, mandava disciplina terribile per farli tornare. Allora, 31 versetti, e non hanno fatto nessuna richiesta, non hanno chiesto nulla. Se pensate, hanno solo elencato la gloria di Dio, la cura di Dio, la bontà di Dio, la misericordia di Dio e il loro peccato, la loro ribellione, la loro durezza. Non hanno ancora chiesto niente. Ma si trovavano un'ombra di quello che erano una volta. Cioè non erano una nazione, erano una provincia della Persia e la Media Persia. Non erano ancora una nazione, erano senza le mura, una città, ma qui avevano appena costruito, una città di nessuna importanza, senza re. Allora fanno la prima richiesta, nel versetto 32, ma con quale cuore fanno questa richiesta? Leggo, ora dunque, o Dio nostro, Dio grande, potente e tremendo, che mantiene il patto e la misericordia, non sembri poca cosa davanti a te la sciagura che è venuta su di noi, sui nostri re, sui nostri principi, sui nostri sacerdoti, sui nostri profeti, sui nostri padri e su tutto il tuo popolo, dal tempo dei re di Assiria fino al giorno di oggi. Avete visto la richiesta? La richiesta è una richiesta con la massima di umiltà. Dicono la frase, infatti la prima volta ho detto dov'è? E poi ho riletto con cura. Non sembri poca cosa davanti a te la sciagura che è venuta su di noi. Questa è la richiesta. Signore, abbia occhi a vedere la nostra condizione. Non chiedono altro. Hanno passato 31 versetti parlando della gravità del loro peccato. E poi non dicono liberaci, dicono non sembri poca cosa, tieni conto di questo. È una richiesta fatta con la massima di umiltà. Quanto è importante, quando preghiamo, quando confessiamo i nostri peccati, che ci presentiamo a Dio con grande umiltà, riconoscendo la grandezza di Dio, la gloria di Dio, la cura di Dio e il cuore di Dio. Questo è l'unico modo di arrivare a Dio, con quel cuore umile, non pretendendo, non dicendo basta, toglimi questa prova, perché hai permesso questo? Ma chi sono io di chiedere a Dio perché ha permesso qualcosa, quando onestamente mi tratta con tanta misericordia, non quello che merito. Chiedono aiuto, ma non è che chiedono aiuto, non sembri poca cosa a te questa sciagura. Ma poi cosa fanno? Mi ha colpito. Cosa fanno? 33 in avanti. Tuttavia, tu sei stato giusto in tutto quello che ci è accaduto, perché tu hai agito fedelmente, mentre noi abbiamo agito empiamente. I nostri re, i nostri principi, i nostri sacerdoti, i nostri padri non hanno messo in pratica la tua legge, né hanno ubbidito ai tuoi comandamenti, ai tuoi precetti con cui li esortavi. Persino quando si trovavano nel loro regno, nella grande prosperità che tu avevi loro largito e nel vasto e fertile paese che avevi messo a loro disposizione, non ti servirono e non abbandonarono le loro opere malvagie. E oggi eccoci schiavi, siamo schiavi nel paese che avevi dato ai nostri padri, perché ne mangiassero i frutti e ne godessero i beni. Così i suoi abbondanti prodotti vanno ai re che tu hai stabilito sopra di noi, a causa dei nostri peccati. Essi signoreggiano sui nostri corpi e sui nostri bestiami come vogliono, e noi siamo in grande angoscia. A motivo di tutto questo, noi prendiamo un fermo impegno e lo mettiamo per scritto, e i nostri principi, i nostri leviti e i nostri sacerdoti vi metteranno il loro sigillo. In versetto 32, non sembri poca cosa la sciagura in cui ci troviamo. Tuttavia, tu sei giusto di averci mandato in questa sciagura e noi abbiamo peccato contro di te. Questo è un cuore umile. Questo è il cuore che Dio vuole da noi. Questo è nella Bibbia per esserci di esempio. Questo è il cuore che Dio perdona largamente. Io prego che possiamo capire, Signore, tu mi dai questo capitolo per insegnarmi come confessare i miei peccati. Allora, voglio solo toccare quali sono alcuni dei punti principali che abbiamo visto. Allora, abbiamo visto che sono venuti a Dio come? Con umiltà, con grande umiltà, facendo cordoglio, aggravati per i loro peccati. Si sono separati dal mondo, da quello che era peccaminoso nella loro vita. Si sono separati. Hanno preso tempo per leggere la parola di Dio, che vuol dire non hanno avuto un concetto vago del loro peccato, ma si sono informati dalla parola per capire, oh, ecco quello che abbiamo fatto, ecco che è peccato, ecco. Quindi si sono presi i tempi, hanno preso tempo per vedere in modo chiaro qual era il loro peccato. Hanno confessato in questo esempio per 3 ore, che non è che dobbiamo fare 3 ore, può essere di più e può essere di meno, però hanno confessato chiaramente in modo chiaro e specifico i loro peccati. Hanno glorificato Dio. Quanto spesso, purtroppo, preghiamo, oh Signore, ti prego, e iniziamo con richieste. E anche se confessare, oh Signore, ti prego, perdonami, bene, ma, oh Signore, basta. Nella Bibbia le preghiere iniziano, oh Signore, tu sei Dio del cielo e della terra, tu hai creato tutto, tutto appartiene a te, tutto viene da te, noi dipendiamo da te. Si inizia parlando di chi è Dio. E loro pregano così, come troviamo in preghiera, dopo preghiera, dopo preghiera, nella Bibbia. Hanno mostrato quanto Dio meritava tutto da loro. Hanno mostrato, elencato la cura di Dio, la misericordia di Dio, e le volte che Dio aveva liberato loro da disciplina che avevano meritato, per mettere in rialzo il grande cuore di Dio e quanto perciò era grave il loro peccato. E dopo aver confessato il loro peccato in modo molto specifico, non osavano nemmeno dire, Signore, ti prego perciò togli tutta questa disciplina. Non hanno chiesto quello. Signore, noi meritiamo questo. Ma non sembri poca cosa a te la sciagura che ci è venuta. Signore, ti chiediamo solo di tenere in mente quanto siamo soffrenti, anche se dobbiamo subito ripetere che noi meritiamo questo. Dio è un buon padre, ama perdonare. Ma perché Dio ama perdonare? Perché Dio può perdonare, perché siamo colpevoli. Siamo colpevoli e Dio è santo e il nostro peccato è grave perché Dio è così santo e dipendiamo da Lui. Dio può perdonare perché ha mandato il suo unico figlio, Gesù, che non aveva mai peccato, è figlio di Dio, è Dio, una delle tre persone della Trinità. E Gesù è venuto alla terra, il figlio non era Gesù in cielo perché non esisteva ancora come uomo, è diventato uomo, ha preso il nome Gesù come uomo, ha vissuto senza peccare. Essendo uomo, qual è il titolo più comune di Gesù negli Evangeli, 4 Evangeli, qual è il titolo più comune? Figlio dell'uomo, perché dimostra che È diventato un uomo per poter identificarsi con noi e poter caricarsi del nostro peccato. Quindi sulla croce lui si è caricato della colpa degli uomini che avrebbe salvato. Così il padre, un giusto giudice, non può dire a un colpevole: va bene, guarda, io sono tanto buono, ti lascio andare. No, devi punire, la legge richiede questo. E così Dio ha punito in Gesù Cristo. E Gesù Cristo, avendo pagato tutto, poteva dire: è compiuto. E per quello Dio oggi può perdonare il peggior peccatore. Se noi confessiamo i nostri peccati, riconoscendo che siamo peccatori, ma sapendo che io confesso, ma guardo a Gesù come fonte di perdono. Perché Dio non può solo perdonare, deve punire. Quindi confessare vuol dire: io riconosco la mia colpa e riconosco in Gesù Cristo chi ha pagato questa colpa. Mi aggrappo a quello che ha fatto Gesù. Dio ama perdonare. Vi leggo per chiudere. 1 Giovanni 1:8, quasi penultimo libro, c'è Giuda e 2 e secondo e terzo Giovanni, ma prima di Apocalisse, poco prima c'è 1 Giovanni capitolo 1 alla fine. E voglio leggere questo. E questa è la notizia più meravigliosa del mondo. 1 Giovanni capitolo 1, versetto 8. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, e oggi abbiamo capito cosa vuol dire, egli, Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlio eletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati. E non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Non esistono più religioni, non esistono, ma ci sono, ma non veri. Non esistono più vie che portano a Dio, c'è una via che porta a Dio. Gesù dichiara: io sono la vita e la verità. La verità, la vita e la via. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è la propiziazione per i peccati di tutto il mondo. In tutto il mondo c'è una via, Gesù Cristo. Ma chi si ravvede, chi confessa veramente a Dio e guarda Gesù, viene perdonato e purificato. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, che sei grande e glorioso, il mondo è tuo. Ogni ginocchio di ogni persona mai vissuta, ogni lingua, ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù Cristo, il Signore, quando ritorna. Ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria tua, o Padre. Gesù Cristo, santo, puro, senza macchia, ha vissuto una vita senza peccato, è andato alla croce, l'innocente, il giusto, morendo per i peccatori. Abbiamo peccato terribilmente contro di te, non una volta, non due volte, ma tante volte. E ci sarà un giorno di giudizio e quel giorno sarà troppo tardi. Non ci sarà perdono quel giorno, ma c'è perdono oggi. C'è pieno perdono oggi per chi si ravvede. Io ti ringrazio per la tua parola, per questo capitolo che ci mostra cos'è veramente riconoscere il peccato. Qual è il cuore di veramente riconoscere il peccato? Oh Padre, che bontà da parte tua per darci questo capitolo e lo Spirito Santo con cui ci hai parlato. Io ti prego che possiamo prendere al cuore quello che ci hai mostrato oggi e che possiamo noi camminare seguendo l'esempio che troviamo qui, perché presso di te, in Cristo Gesù, c'è perdono. E non c'è nulla di più meraviglioso. Ti ringrazio per il Salvatore Gesù Cristo, prego che diventerà il salvatore di ogni persona che ascolta la mia voce. Nel nome di Gesù Cristo, per mezzo suo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.